weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, ma non solo, a caccia di paesi e tradizioni. Non solo, e per l'appunto quest'oggi, in questa importante giornata del venerdì che precede la Pasqua, ci recheremo in realtà in una importante e nobile cittadina umbra per vedere come questa sera verrà celebrato questo importante momento per tutta la comunità cristiana. Ecco, non vi dico naturalmente, come mia abitudine, ancora il nome del paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino, lo scopriremo tra poco, e invece, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati di uno dei santi, anzi in questo caso due dei santi, ricordati nella giornata del 29 marzo, ovviamente oggi il venerdì di Passione, prima della Santa Pasqua, ma il calendario, il 29 marzo, ricorda anche i santi Simplicio e Costantino Abati di Montecassino. Dopo il santo fondatore di Montecassino, il patriarca San Benedetto, i primi suoi quattro successori abati benedettini del famoso monastero sono tutti santi e sono nell'ordine Costantino, Simplicio, Vitale e Bonito. Simplicio viene menzionato insieme a Costantino nei secoli successivi, sia per il culto tributato ad ambedue il 29 marzo dai benedettini di Montecassino, sia perché le loro reliquie sono depositate insieme. Infatti esse furono rinvenute nell'area del presbiterio della Basilica Cassinese verso il 1625-1628 e trasportate nella vecchia cappella di San Bertario, e poi nel 1710, sempre insieme a quelli di San Costantino, furono traslate nella cappella di San Gregorio Magno. Durante il disastroso bombardamento del 1944 esse ne uscirono indenni e di nuovo sistemate nella ricostruita cappella sotto l'altare, che come tutta la chiesa fu consacrato nella solenne dedicazione fatta da Paolo VI il 24 ottobre del 1964. Simplicio viene ricordato nella Vita Mauri del secolo IX come uno dei monaci che Benedetto dà come compagni a San Mauro nel suo viaggio in Francia. Inoltre lo storico Pietro Diacono afferma che diede a leggere a tutti i monaci la regola del grande fondatore San Benedetto, scrivendo su ciò alcuni versi pervenuti fino a noi con interpretazioni diverse. Egli è stato raffigurato, tra l'altro, in un quadro di De Mura, posto nella cappella sopracitata proprio nell'atto di presentare la regola agli ordini monastici e cavallereschi. Questi sono alcuni dati riguardanti Santi Simplicio e Costantino, abati di Montecassino, ricordati nella giornata del 29 marzo. Tra poco il collegamento con la città umbra di cui parlavo, protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Prima però prendiamoci una pausa. E di nuovo in studio dove, ecco, è arrivato il momento di svelare il nome della importante cittadina protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino in questa giornata del venerdì che precede la Pasqua. Andiamo a Gubbio. Gubbio, importante cittadina umbra che vive un appuntamento tradizionale e importante di cui parleremo con il nostro gradito ospite che è in collegamento telefonico, vale a dire col signor Paolo Salciarini, membro della confraternita di Santa Croce della Foce. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Ecco, dicevo, oggi in queste ore siete ormai quasi pronti per quanto accadrà questa sera a Gubbio. Ecco, e allora ovviamente parliamo di una importante processione, la processione del Cristo morto che si tiene a Gubbio come da tradizione. Ecco, lei che fa parte della confraternita, che è proprio anche alla base stessa dell'organizzazione dell'importante evento, ci può dire meglio di chiunque altro di che cosa si tratta, anche un minimo magari storicamente, e poi soprattutto farci respirare l'atmosfera che si avrà questa sera a Gubbio. Prego.
Sì, senz'altro la processione del Cristo morto a Gubbio è una delle manifestazioni più caratteristiche dell'Umbria, questa straordinaria regione piena di misticità dove il Venerdì Santo vede tantissime manifestazioni legate proprio alla passione di Cristo. Qui a Gubbio è una delle tante, ma certamente è una delle più belle. E comincia già dalla mattina, perché questa mattina già la chiesa si sta riempendo per il bacio del Cristo morto, una consuetudine che ormai avviene da secoli, dalle zone più sparse del comune di Gubbio, che è il quinto comune più grande d'Italia, arrivano persone per il caratteristico bacio del Cristo morto, finché poi alla sera, nel primo pomeriggio, c'è una cerimonia molto bella alle ore 17 con l'unzione delle ferite del Cristo. Vengono unte da quattro signore che vengono da Cantiano, un comune nelle Marche, ma che sta nella nostra diocesi, che portano il famoso balsamo di Cantiano, un unguento settecentesco notissimo che serviva per curare le ferite perché era a base di iperico, del fiore iperico. È una cerimonia commovente. Finché alle ore 19 parte la processione vera e propria, la processione del Cristo morto, che è certamente una delle manifestazioni religiose più importanti della nostra città, ma diciamo che è come una rappresentazione drammatica, perché è quanto rimane degli antichi drammi che venivano portati sulle piazze durante il Medioevo, le manifestazioni delle varie celebrazioni liturgiche e spesso venivano allestite con dei veri e propri drammi sacri come la Natività, l'arrivo dei Re Magi, la Passione, la Resurrezione. Forse il più rappresentato era certamente il dramma della Passione per la complessità dell'apparato scenico e anche la forte carica emotiva. Nell'esempio la turba di Cantiano che viene rappresentata qui vicino a noi, questo Cantiano che ho detto anche prima, ho citato, perché sta nella nostra diocesi, ma è un territorio nella regione delle Marche.
Ecco, sì. In questo senso, signor Salciarini ci sta proprio descrivendo, ci sta facendo vivere proprio l'atmosfera che si respirerà tra poche ore, che di fatto è già iniziata, come ci diceva lei, con le prime tappe di questa giornata a Gubbio. Ecco, ma quanti sono poi coloro che partecipano in qualche modo proprio alla processione, ecco, che danno vita alla processione? Quante sono le persone che figurano nella processione stessa per rappresentare la passione?
Ma diciamo che già la processione di per sé porta un numero immenso di persone, perché inizia con quattro persone che suonano la battistrangola. La battistrangola è un antico strumento fatto con una tavoletta con due battenti che con un giro a semicerchio colpiscono il legno creando un forte suono molto strano. Le battistrangole, chiamate in italiano anche tabella, crepitacolo, erano quelle che aprivano i cortei dei condannati a morte. In questo caso aprono la processione del Cristo morto, perché in effetti è stato un condannato a morte. E poi comincia tutta una rappresentazione scenica con il passaggio di un uomo che regge un cranio per ricordare il Golgota. Poi c'è un altro che porta l'albero della vita, poi ci sono tre personaggi che portano le tre croci, poi ce ne sono altri due che portano le croci raggiate, che sono i simboli della compagnia del Carmelo e la compagnia del Crocifisso che stavano all'interno della chiesa di Santa Croce.
Ecco, quindi insomma sono moltissime proprio anche le simbologie importanti,
sì,
che chiaramente...
In effetti poi ci sono tutta la rappresentazione dei simboli della passione, dal calice ai 30 denari, la lanterna, la corda per legare il Cristo, la colonna, ecco, non li sto a elencare,
certo,
tutti, perché
certo,
sono molti.
Ecco, e in questo senso poi questa processione si snoda lungo le vie della città di Gubbio, giusto?
Si snoda con un percorso preordinato che da secoli è sempre quello, perché passa a mostrare il Cristo per tutte le vie dove sono chiese, monasteri, confraternite, per cui è un giro vastissimo che comprende tutta la città.
Ecco, quindi questo avviene più o meno a partire dalle 19 fino a che ora avrà luogo?
19, diciamo che un paio d'ore dura la processione e termina sempre nella chiesa di Santa Croce.
Ecco, quindi questi sono anche dati, sì, importanti, interessanti, come quelli che poi ci darà tra poco il signor Paolo Salcerini, anche per quanto riguarda arrivare a Gubbio, per i pochi mari che non lo sanno, a partire da Roma, ma questo lo diremo naturalmente tra poco. Rimanendo invece proprio su questo importante momento, dicevo, signor Salcerini, lei è membro della confraternita di Santa,
sì,
Croce della Foce, che diciamo è alla base dell'organizzazione stessa. Ecco, ci dica qualcosa di più sulla confraternita.
Ma la confraternita ha origini antichissime, non sappiamo quando è nata, ma documenti li abbiamo da dopo la metà del 300 e i primi del 400, quindi diciamo che è una di quelle confraternite che nasce dal movimento dei disciplinati, che ha avuto origine a Perugia nel 1262 con fra Raniero Fasani, e quindi è espressione di una di quelle confraternite che hanno caratterizzato tutto il secondo millennio in Italia. E confraternite sappiamo tutti che erano composte da personaggi non religiosi, ma soprattutto erano composte da laici e provvedevano a varissimi scopi di natura sociale e religiosa. Diciamo che in qualche modo sono le vecchie associazioni, le antiche associazioni che oggi sono state in qualche maniera assimilabili al volontariato. Difatti avevano scopi religiosi perché avevano il culto, il suffragio, caritativi perché assistevano infermi, condannati a morte, accompagnavano defunti, avevano aspetti sociali, assistere pellegrini, dotare zitelle, voglio dire, gli aspetti della confraternita erano tanti.
Ecco, ma oggi
quella di Santa Croce appunto curava soprattutto l'aspetto legato alla sepoltura dei morti.
Ecco, invece oggi le attività principali di una confraternita come la vostra, quali sono?
Sì, passiamo un periodo di transizione, in effetti dopo un periodo di commissariamento, perché non c'erano più incarichi, il Vescovo nel 1887 ha ridato vita alla confraternita, che adesso cura più che altro la conservazione della chiesa bellissima, che ha bisogno continuamente di restauri, quindi la confraternita è impegnata in questo ed è impegnata nell'organizzazione della processione del,
certo,
Cristo morto, che in qualche maniera prende parecchio tempo dell'impegno,
certo,
dei confratelli.
Naturalmente anche da quello che lei ci ha descritto, naturalmente abbiamo soltanto potuto dare alcuni elementi dell'importanza di questo avvenimento che appunto si terrà quest'oggi a,
sì,
partire dalle 19. Questo,
sì,
avvenimento che avviene ovviamente nelle strade di Gubbio e diventa quindi anche un'opportunità per chi non la conoscesse anche di visitare questa importante e bellissima cittadina umbra. In maniera,
sì,
sintetica, vogliamo ricordare alcuni elementi di interesse, cosa c'è interessante da fare, da vedere a Gubbio?
Ma diciamo che tutto il centro storico di Gubbio è da visitare, perché è una delle più belle città medievali del mondo, per cui questa sera durante la processione vedremo una città parzialmente illuminata da fiaccole, quindi un aspetto straordinariamente suggestivo, e vedere questa città così predisposta, vedere la processione e sentire soprattutto i cori del Miserere, questo non l'avevo dimenticato, ma le statue del Cristo morto e della Madonna sono seguite da gruppi di cantori che cantano il Miserere a più voci. È una tradizione che viene tramandata oralmente perché non c'è spartito musicale. Ce lo tramandiamo da generazione in generazione, ripetendolo di sera durante la Quaresima in dei giorni predisposti per i vigoli della città. Pensate alla suggestione di questo canto all'interno di questa bellissima città medievale.
Ecco, decisamente bravo signor Salcerini a darci questo, proprio a farci vivere un'atmosfera. Ecco, ci siamo immersi in queste vie che speriamo poi i nostri ascoltatori, almeno una parte di essi, potranno proprio vivere anche questa sera venendo a partecipare all'avvenimento, all'evento legato al Venerdì Santo, al Venerdì di Passione che la Confraternita di Santa Croce della Foce organizza ogni anno. Vogliamo anche ricordare peraltro, al di là di questo momento così solenne, un altro o due appuntamenti importanti per la comunità di Gubbio durante l'anno?
Importantissima la festa di Ceri, che certo. Si celebra il 15 maggio, la vigilia della festa del patrono. È una festa che raccontarla è difficile. Per capirla bisogna solamente parteciparla, se no non si riesce a entrare nell'intimo della festa. L'ordine dei tre ceri è sempre lo stesso, sia alla partenza che all'arrivo. È una corsa, ma non è una gara, è una corsa, è uno sforzo che i ceraioli conducono in modo incredibile per portare queste tre grosse architetture in cima al monte solo per onorare il patrono. E la soddisfazione è solo quella di aver onorato il patrono con questo grosso sacrificio.
Ecco, il patrono, vogliamo ricordarlo?
È Sant'Ubaldo.
Sant'Ubaldo, naturalmente, sì. Tutti o quasi lo conoscono. Per arrivare a Gubbio, compreso quindi essendoci appuntati la data del 15 maggio, ecco, per arrivare a Gubbio, in particolare da Roma, che strada occorre fare?
Da Roma, uscendo dal raccordo anulare, si prende la strada per Firenze, si esce a Orte per prendere la E7 che porta fino sulla zona di Perugia, dove c'è l'uscita per Gubbio.
Quindi più o meno quanto ci vorrà tra Roma e Gubbio?
Da Roma e Gubbio 2 ore e un quarto.
Ecco, così abbiamo proprio delle indicazioni precisissime.
Poi il treno parte da stazione Termini sulla linea Roma-Ancona e si ferma alla stazione di Fossato di Vico, che è a 19 chilometri, quindi è collegata con i servizi di Pullman.
Mi sembra un'ottima anche alternativa, grazie per avercela ricordata. Un'ultima domanda, signor Salcerini, un telefono di riferimento per chi volesse maggiori riferimenti?
Un telefono di riferimento possiamo dare quello dell'informazione turistica.
Prego.
075 922 0693.
E io lo ripeto, 075 922 0693, per avere maggiori informazioni. Io voglio ringraziare moltissimo il signor Paolo Salcerini, membro della Confraternita di Santa Croce della Foce, che ci ha parlato della importante processione del Cristo Morto che si terrà questa sera e di cui abbiamo anche capito sono già in corso gli eventi, diciamo, che la precedono. Grazie ancora a lei e a tutti i membri naturalmente della Confraternita, tanti auguri per questo importante momento e naturalmente anche di una serena e felice Pasqua. Grazie ancora.
Sì, grazie a tutti voi, con una buona Pasqua da parte di tutta la Confraternita.
Grazie ancora, e per la puntata di oggi di Weekend Divino la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e da parte di Lucas Duran gli auguri di una serena Pasqua e un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!